www.ladyjo.it e la storia continua. Il diavolo e l'acqua santa. L'importanza di essere principessa. La società bizantina percepiva in modo negativo ogni cambiamento perché lo interpretava come una forma di disordine. Un disordine tanto più grave se veniva a coinvolgere quella parte dell'umanità universalmente riconosciuta come la più fragile, cioè il sesso femminile. Nell'arco dei 1000 anni della storia bizantina, dunque, non è facile riscontrare cambiamenti di rilievo nella condizione di vita delle donne, soprattutto per ciò che riguarda gli aspetti di vita quotidiana. Tuttavia, con l'avvento della dinastia Comnena dell'XI secolo e ancora più nell'epoca paleologa, secolo XII-XIII, la condizione femminile sembra subire una certa evoluzione. Negli ultimi secoli dell'impero, infatti, le donne dei casati regnanti appaiono più consapevoli del loro ruolo di madri e consorti e soprattutto sembrano accorgersi dei privilegi e dei vantaggi offerti dalla propria posizione sociale. Le gentildonne bizantine, liberatesi lievemente dell'oppressione loro imposta dal modello maschile, cominciano a godere della vita pubblica, di maggiore libertà di azione e di espressione. Il velo e la tunica. Giacché nel mondo bizantino il pudore era un ideale comune, le donne indossavano vesti che nascondevano praticamente tutto il corpo, eccetto le mani. Abito tipico poteva essere una tunica che arrivava fino ai piedi e con le maniche lunghe, cui potevano aggiungersi ulteriori strati per ripararsi dal freddo. Anche l'abbigliamento, come tutte le altre abitudini quotidiane delle donne bizantine, dipendeva dalla classe sociale di appartenenza. Le rappresentanti delle classi inferiori potevano infatti indossare tuniche senza maniche. Dalle aristocratiche invece ci si aspettava che avessero sempre il capo coperto quando erano in pubblico. Ecco allora il maforion, un velo lungo fino all'altezza delle spalle, fermato da un copricapo aderente per nascondere i capelli. Nei mosaici, infatti, le donne non sono mai raffigurate con il capo scoperto, sia che si tratti della rappresentazione della Vergine, sia che si tratti di immagini di imperatrici o nobildonne. Il maforion, con cui è rappresentata la Madonna, è in genere di colore blu, marrone o porpora, e può essere decorato con puntini a forma di croce. Il maforion di Eva, invece, è per lo più di colore rosso. E i belletti fatti in casa. Nonostante le restrizioni imposte dal comune senso del pudore, le donne bizantine di alto rango dedicavano molte cure al loro aspetto fisico, spendendo grandi quantità di denaro per stoffe finemente tessute, talvolta ricamate o tempestate di pietre preziose. Le vesti, inoltre, erano ulteriormente abbellite da spille, fasce e cinte di molti colori. Eleganti erano anche i copricapo, mentre gli ornamenti delle chiome erano forcine, retine e fiocchi. I numerosi esempi di gioielleria a noi pervenuti, orecchini, bracciali, collane, testimoniano della perizia degli orefici di Bisanzio, della ricchezza delle classi più abbienti e anche della popolarità della bigiotteria tra le donne più povere. Nonostante il biasimo dei padri della Chiesa, le donne cercavano anche di rendersi più belle ricorrendo ai cosmetici. Per lavarsi il viso usavano farina di legumi e per rendere la carnagione più chiara si incipriavano il volto. Preparavano unguenti a base di olio di oliva per ammorbidire la pelle. Si davano il colore rosso sulle labbra, sulle guance e il nero sulle sopracciglia. Inoltre usavano varie tinte per l'ombretto e si tingevano i capelli. I cosmetici più semplici, soprattutto unguenti e tinture, venivano preparati in casa secondo ricette descritte in antichi manuali. Appassionata di cosmesi, l'imperatrice Zoe aveva un laboratorio artigianale nel palazzo, dove estate e inverno i servi lavoravano alla preparazione di vari prodotti di bellezza, servendosi di enormi bracieri ardenti. E la zarina venuta da Bisanzio. L'ultima signora della nobiltà bizantina, che con il matrimonio servì la causa del suo popolo, fu Zoe Paleologina, una nipote dell'ultimo imperatore di Costantinopoli, Costantino XI. Oltre a quella imperiale, nelle vene di Zoe scorreva il sangue di molte famiglie eminenti che governavano Bisanzio nel XV secolo, quando sulle vestigia dell'impero si era formata una miriade di piccoli regni indipendenti e di domini di potenze occidentali. Zoe era imparentata, infatti, con i casati dei Cantacuzeni, dei Paleologi, dei Brankovic, degli Asen e dei Comneni di Trebisonda. La speranza che donne così ben imparentate potessero, attraverso relazioni matrimoniali giudiziose, risolvere problemi internazionali era a quei tempi persistente. Tuttavia, la possibilità di sfruttare le nozze con la giovane Zoe in chiave strategica fu realizzata da un imperatore o da un signore, ma bensì da un papa. Dopo la caduta delle ultime roccaforti bizantine in Morea, a opera dei turchi, infatti Zoe fuggì con la sua famiglia a Roma e il papa Sisto IV combinò per la giovane bizantina il matrimonio con Ivan III, grande principe di Mosca, il primo sovrano russo ad adottare l'appellativo di Tsar, equivalente slavo per imperatore da Cesare. L'intento papale era di utilizzare Zoe, che aveva allora solo 16 anni, come tramite per la conversione dei russi al cattolicesimo romano. I russi, tuttavia, rifiutarono di convertirsi e le nozze furono celebrate a Mosca secondo il rito greco-ortodosso. Da allora Zoe, dai sudditi, era chiamata Sofia. Fu moglie devota e madre di quattro figli, nonché nonna di Ivan IV, detto il Terribile. Fu dunque una donna di stirpe regale a rinsaldare definitivamente profondo legame già esistente tra l'emergente Russia e il mondo bizantino, passando così il testimone di una gloriosa tradizione imperiale che portava da Costantinopoli alla Terza Roma. www.religio.it e la storia continua.